Perché dobbiamo capire che la Bibbia non si interpreta solo con una scrittura, bisogna che ci siano altre scritture. Quindi, ripeto, ogni tanto bisogna interpretare. Quindi Luca 6,35, Matteo 5,44 dicono le stesse cose. Gesù disse: ed è vero, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Ma come posso fare del bene a quelli che vi odiano? Io li posso fare del bene pregando. Ci sono nemici e nemici, quindi ora lo scopriremo. Ecclesiaste 3:1, Gianè, ci sei? Continua.
Per tutto questo tempo, e sto momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per svellere ciò che è stato piantato. Un tempo per uccidere, un tempo per guarire, un tempo per demolire, un tempo per costruire. Un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio, un tempo per ballare, un tempo per gettare via le pietre, un tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci, un momento per cercare e un momento per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare.
Fermatevi. Guarda che rivelazione che lo ricevete,
un
fratelli.
Tempo per la guerra, un tempo per la pace.
Guardate, un tempo per amare, un tempo per... Io non voglio odiare la persona, ma odiare quell'azione che sta facendo, quindi l'amore che io posso avere verso qualcuno che mi fa del male, come meno un ammazzarlo. Cioè, o farò... Perché notate che dice la Bibbia, c'è un tempo per cucire, c'è un tempo per strappare. Anche nelle amicizie, nelle relazioni, un tempo che uno può cucire, un tempo, fratello, che c'è poco da cucire. Ah, tu non cammini in amore. Io cammino con la Bibbia. Camminando con la Bibbia, cammino con l'amore. Perché 1 Corinzi 13, memorizzatelo, verso 6, per tutti quelli che parlano dell'amore, l'amore non gioisce con l'ingiustizia e l'amore gioisce con la verità. Quindi c'è un tempo per ogni cosa, fratello, un tempo per tacere, un tempo per parlare. Quindi c'è 1 Corinzi 13, versetto numero 6. Memorizzate questa scrittura perché gli amatori dell'amore, perché diventa poi un idolo questo amore, perché manco Dio ci ha detto di camminare in questo tipo di amore. E vi farò vedere le scritture. Quindi, quando Gesù si riferiva ai nemici, Luca 6,35, Matteo 5,44, ma quale tipo di amici? Perché ci sono nemici? Perché ci sono nemici e nemici. C'è un nemico che io l'ho come nemico perché quello non sa, non conosce, non mi conosce, non conosce Dio. Quindi è un nemico che io devo amare pregando, cercando di farmi capire. Ma quando ci sono dei nemici che sono nemici per davvero? È perché lo fanno con tutti i pieni sentimenti. E lì non è un momento di amare. E io vi dico che colui che ha detto amate i vostri nemici, vediamo come si comportò con i nemici. Gesù, come si comportò con i nemici? Andiamo a leggere un attimino Matteo, perché Matteo 23, perché vi dico una cosa, fratelli. Visto che dovremmo amare tutti i nostri nemici, e noi abbiamo il diavolo che è un nemico. Dovremmo amare il diavolo? Allora, è vero che c'è scritto di amare i nostri nemici? Sì. Ma non tutti i nemici dobbiamo amare, fratelli. Il diavolo è un nemico e no, fratelli, non ho voglia di amarlo. Davide diceva in un salmo: Signore, io odio i tuoi nemici di un odio perfetto. Quindi non è vero, vabbè, non facciamoci, mi sento in colpa per quella persona. Se ci sono nemici e nemici, ci sono nemici veramente che io riesco a perdonare facilmente perché, come Gesù, Signore, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Ma ci sono gente, fratelli, che lo sa quello che fa. Sono nemici perché voglio essere nemici. Ma quel tipo di persone, io li devo amare, ma assolutamente, fratelli. L'unico modo che posso amare è evitarli. L'unico modo che io possa amare certe persone è meglio che mi sta lontano, perché tu mi puoi far raffreddare. Non so se avete ricevuto rivelazione ieri, fratello.
Per me questa predicazione di
Per me non ho mai sentito questa predicazione, perché è una cosa che Dio mi ha dato in un momento che io avevo bisogno. Per questo è una rivelazione. Non avevo mai meditato Matteo 24 quando diceva che a causa dell'iniquità l'amore si raffredderà.
La stessa domanda che tu ti sei fatto durante, cioè, per il discorso che poi noto questa scrittura che è saltata fuori.
Te la sei fatta pure.
Io me la stavo ponendo pure in questo tempo, che non riuscivo a capire determinate cose.
Ma quando sono andato nel greco, fratelli, ho visto che è raffreddare attraverso un soffio. Cioè, allora non significa che sono stato io l'autore del mio raffreddamento, è perché qualcuno ci sta lavorando soffiando. Allora l'unico modo che io posso camminare nell'amore è come quando si guida la macchina, che bisogna tenere a distanza la distanza di sicurezza. Cioè, dobbiamo stare distanti, perché se no ci facciamo del male, fratelli. Ci raffreddo nell'amore, poi la carne inizia a uscire fuori, e quando esce la carne fa puzza. Quindi l'unico modo per non raffreddarci nelle cose del Signore, nell'amore, non sbagliare, è tenerci a distanza da certi nemici. E io non li voglio amare questi. L'unico modo per amare questi nemici è stare lontano. Io non ci voglio stare vicino. E qualsiasi tipo di relazione fosse, anche parentale, fratelli, se mi portano a sbagliare, io ci sto lontano. Se mi devono far arrabbiare, io ci sto lontano. Se mi devono amareggiare, io ci sto lontano. Perché nelle relazioni, fratelli, nelle relazioni anche familiari ci sono, sapete, quelle che amano di più a uno piuttosto che a un altro. E queste cose amareggiano, fratelli, fanno delle piaghe incredibili. Per cui non siamo chiamati a subire sempre. A me mi avevano insegnato un Vangelo che dovevo subire sempre. Ma no, ora ho imparato come si fa la scopa. Con la sapienza di Dio, con la saggezza di Dio, faccio un passo indietro, piano piano, faccio un passo indietro, mi faccio guidare. Dio, ogni cosa dobbiamo chiamare al Signore e dire: Signore, che devo fare in questa occasione? Perché quello che per te può essere una medicina, per un altro può essere veleno. Cioè, non c'è una cura personalizzata, cioè, non personalizzata, non c'è una cura globale, ma personalizzata. Quindi a me Dio mi può guidare in una maniera, Dio a te ti guida in un'altra maniera, ma sai che non sei per forza chiamato ad amare a tutti. Non è vero, questa cosa non è biblica, che io devo amare a tutti. C'è uno che mi fa dal male, io lo devo amare. Sì, ma ti amo, ma ci sto lontano però. Ti amo in una maniera diversa magari da come si aspetta la religione. Perché questo è molto importante, capire queste cose. Ci sono persone, per esempio, che non vogliono stare con te. Qual è l'unico modo che tu le puoi amare? Starci lontano. Perché? Ma perché devi amare anche a te stesso? Dice la Bibbia, c'è un bel versetto che dice, Proverbi, non mi ricordo per la scrittura, dice che il giusto fa bene a se stesso, ma lo stolto tormenta la sua stessa carne. E perché quello non mi ama? E perché quello non mi ama? E basta. Vuol dire che, fratelli, le assenze è una risposta eclatante.
No, perché poi quando tu sei assente, poi si arrabbiano, perché tu sei assente. E quindi, allora se si assente, allora se si presente si lamentano perché si è presente, se si assente si lamentano perché tu assenti. E come sono a pigliare in capo?
Padre, guida di Dio. Se io devo stare bene stando lontano da una persona che mi cerca quando vuole cercarmi, allora io devo pensare anche alla mia anima, alla mia vita. Cioè, se stare male, stanno con te, e tu me lo fai evidenziare certe situazioni, l'unica cosa che posso fare è farci un passo indietro. No. Noi dobbiamo amare noi stessi, fratelli. Per favore, facete per mia. Dovete amare la vostra, alzate la vostra asticella di dignità. Alzatela questa asticella. Quante volte scendo nei particolari, mia madre, ma cercalo a tuo frate. Io, ma fratello, cerco. Però se mio fratello, ma non per colpa sua, è per colpa di terzi. Cosa sono i terzi? Prima, secondo e terzi. Se mio fratello va presso ai terzi, ma io l'unico modo che posso fare per me stesso, per la mia famiglia, ti sto lontano, ti telefono. Se c'è un bisogno, però fratelli, dobbiamo anche amare le scelte degli altri. Non è che per forza mi devo imporre o mi devo tormentare. Un periodo mi sono tormentato. Perché mia madre fa, come si dice? Figli e figliasci, come si dice in italiano?
No, c'è
fa differenze. Fratelli, si vedono le differenze. Tutti gli amiseri si vedono. Meditateci, andate in meditazione, Sela. Le differenze ci sono. Ora, io ho detto al Signore, Signore aiutami nei miei figli a non fare differenze. Perché si credono ferite, rancori, amarezze, che non è il diavolo. Il fatto che Giuseppe, fratelli, fu odiato è colpa di Giacobbe, perché a quello ci faceva la vestigella da colore, agli altri no. Quindi chi ha fatto odiare a Giuseppe è stato suo padre, perché evidenziava uno piuttosto che un altro. Capite? Quindi usciamo fuori da questo trambolino di lancio. perché è spinoso, fratello, è spinoso. Nel libro di Zaccaria c'è scritto che cosa sono queste ferite nelle tue mani. La Bibbia dice queste ferite sono state fatte nella casa dei miei fratelli. Cioè le ferite non sono fuori, fratello, che mi interessa il mio, che mi fa una foto, che mi interessa, ci vediamo oggi. Ma quando è molto vicino, le ferite sono eclatanti. E poi pensa, perché gli altri si comportano così? Perché? Ma tu sei cristiano, non dovresti, tu dove sta male? Aspetta, perché ci sono nemici e nemici. Alcune, fratello, io per esempio in questi giorni su Facebook ho cancellato, che io posso dire, 60 persone forse. Cioè sto arrimondando, cioè sto prendendo Facebook e sto cancellando un sacco di gente, perché quando una persona non è presente, un saluto, un buon compleanno, un buon 2010, quando le persone che tu conoscevi, cioè, che amici sono questi, intendo l'amicizia, anche un saluto, non voglio like, non mi interessano, ma un saluto, qualcosa. Quindi dico, ma che sto qua che ci fa? Andri,
spiare e controllare la vita.
Perché voglio controllare la mia vita? Andri, c'era una persona strana sulla Sonia, che è amica tua, mi chiese l'amicizia, ma che ho stato a Leo? Cosa mi viene di piangere? Poi ti dico che ne pensi tu di questa persona, che non c'è voluto l'amicizia sinceramente. Però tu chiedi, dico, tu conosci questa persona? No, chi te mi segue? Sì. No. Stai registrando e c'è un'applicazione nuova con Mafio a... vediamo se ci riesco. Forse ci riesco. No, forse non ci riesco. C'è una nuova applicazione sul cellulare, meglio con GT faceva. Che certo, volevamo rinnovare, complicammo la situazione. Sì, è pausa, non la posso mettere chi? Non mi ricordo. Dov'è la pausa? No, è un.
Forse premi.
Non lo si premo, fa un'altra seconda registrazione. Perché che se cai? No, che ho trovato. Come si fa? Allora, abbiamo visto che Gesù è l'autore che ha detto amate i vostri nemici. Ma vediamo se veramente li amate Gesù a questi nemici. Se veramente voleva dire quello che certuni dicono, che noi dobbiamo amare a tutti a prescindere. Vediamo un po'. Gianè, Matteo 23, sì, dal versetto 1. Facciamo una bella lettura. Matteo 23, versetto 1. C'è una lista, guardate che amore aveva Gesù quando parlava con certuni.
Allora Gesù parlò alle folle e ai suoi discepoli dicendo: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Osservate dunque e fate tutte le cose che vi dicono di osservare, ma non fate come essi fanno, poiché dicono ma non fanno. Legano infatti pesi pesanti e difficili da portare e li mettono sulle spalle degli uomini, ma essi non li vogliono smuovere neppure con un dito. Fanno tutte le loro opere per essere ammirati dagli uomini, allargano le loro filatterie e allungano le frange dei loro vestiti, amano i posti d'onore nei conviti e i primi posti nelle sinagoghe, e anche i saluti nelle piazze e di sentirsi chiamare dagli uomini rabbi, rabbi. Ma voi non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo, che voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, colui che è nei cieli. Non fatevi chiamare guida, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo, e il maggiore di voi sia vostro servo. Or chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei.
Attenzione, come stava mettendo in pratica l'amore Gesù? Attenzione, come stava mettendo in pratica?
Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, poiché ne entrate voi, né lasciate entrare coloro che stanno per entrarvi. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti.
Scribi, farisei, ipocriti.
Perché divorate le case delle vedove e per pretesto fate lunghe preghiere. Per questo subirete una condanna più severa. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrerete il mare e la terra per fare un proselito, e quando lo è diventato ne fate un figlio della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno ha giurato per il tempio non è nulla, ma se ha giurato per l'oro del tempio è obbligato. Stolti e ciechi, perché cos'è più grande, l'oro o il tempio che santifica l'oro? E se uno ha giurato per l'altare non è nulla, ma se ha giurato per l'offerta che vi è sopra è obbligato. Stolti e ciechi, poiché cosa è più grande, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare giura per esso e per quanto vi è sopra, chi giura per il tempio giura per esso e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi ha assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché calcolate la decima della menta, dell'aneto, del comino, e trascurate le cose più importanti della legge: il giudizio, la misericordia e la fede. Queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre. Guide cieche, che colate il mascherino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno della coppa e del piatto, mentre l'interno è pieno di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno della coppa e del piatto, affinché anche l'esterno sia pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché rassomigliate a sepolcri imbiancati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putredine. Così anche voi di fuori apparite giusti davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri dei profeti e ornate i monumenti dei giusti, e dite: se noi fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro nell'uccisione dei profeti. Così dicendo, voi testimoniate contro voi stessi, che siete figli di coloro che uccisero i profeti. Voi superate la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere.
Amore. Amore. Stiamo mettendo in pratica Gesù l'amore.
Come fuggirete al giudizio della Geenna? Perciò, ecco, io vi mando dei profeti, dei savi e degli scribi. Di loro ne ucciderete e crocifiggerete alcuni. Altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Berachia, che uccidesse fra il tempio e l'altare. In verità vi dico che tutte queste cose ricadranno su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina ha raccogliuto i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi è lasciata deserta, poiché io vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più, finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Amen, gloria a Dio. Come ha dimostrato verso i nemici, come si è dimostrato Gesù? Ah, non dobbiamo parlare, non dobbiamo giudicare. Come si è rivolto verso i nemici, fratelli? Stiamo parlando colui che ha detto: amate i vostri nemici. E lui si è rivolto ai nemici, ma come li amò? Quindi ci sono nemici e nemici. Ci sono nemici che sono ignoranti delle cose di Dio, della parola di Dio. Tu non puoi prendere una parola da questi uguale a uno invece che conosce le cose di Dio, conosce la parola di Dio. Cioè, non hanno lo stesso peso. Quindi chi sono i nemici da pregare per loro? Ma come posso fare del bene ai miei nemici? Non denunciandoli, possibilmente pregando per loro. non ammazzandoli. Cioè, io sto camminando in amore in questa maniera, però, fratelli, non siamo chiamati ad amare a tutti. Non siamo chiamati. Gesù, in questo caso, secondo certa gente, non ha amato. Perché come si è rivolto? Ah, io per amore non dico cose brutte, no, io non voglio giudicare. Razza di vipere quanto voto desse, fratello. Tanto gliel'ha detto che sono diventate vipere. Vipere, ipocrite, come sfuggirate al giudizio di Dio, sepolchi imbiancati. Non è, fratello, è colui che ha detto non amate, amate i vostri nemici. Avete... vedete che cosa ha detto? Cioè, questo fa capire che non bisogna prendere una scrittura, non amate i vostri, amate i vostri nemici, e applicarla a tutti. Bisogna vedere altre scritture cosa dicono. Perché Salmo 119, 160 dice: la somma della tua parola è verità. È vero che dobbiamo amare i nostri nemici, ma ci sono nemici e nemici. Al diavolo io non lo amo, fratello. Ai nemici che capiscono le cose di Dio, mi vanno conto, non li amo. E cammini in amore. Come è possibile che li ami e cammini in amore? Perché per 1 Corinzi 13, 6 dice che l'amore gioisce con la verità. Se non c'è verità, io non ti amo, mi giro un'altra parte, non faccio nulla, però continuo a camminare nella via dell'amore che cammina con la verità. È un discorso tutto diverso da quello che si predica nelle chiese. Ma noi stiamo leggendo nella Bibbia, per esempio, guardate, leggendo tutto questo capitolo di Matteo 23, vediamo come Gesù mise in pratica questo di amare i nemici. I farisei, gli scribi, erano gente che conoscevano le scritture, conoscevano la legge, eppure non la mettevano in pratica e si comportavano diversamente. Gesù a queste persone, fratelli, non è che li amava, ma quando incontrava un Nicodemo, quando incontrava un pubblicano, un peccatore, quando incontrava anche un fariseo che si pentiva, Gesù veramente lo amava con tutto il cuore. Quindi ci sono nemici e nemici. Guardate, per esempio, in Apocalisse capitolo 2, al versetto numero 6, questo è Gesù che parla, fratello, non è manco Paolo, che non sarebbe di poca importanza, ma Gesù in Apocalisse 2:6 dice una frase, fratelli, che molti non citano, molti non lo dicono. Apocalisse 2:6 e Apocalisse 2:15 dice la stessa cosa. Cosa dice? Sulla cammino pigliasti?
Sì.
Cosa dice?
Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto.
Che versione è questa della cammino?
Nuova Riveduta.
La Diodati dice diversamente, dice io odio. Ce l'avete la Diodati? Diodati dice? La Diodati dice io odio. C'è Gesù che dice io odio le opere dei Nicolaiti. No, una cosa, tu odi le opere dei Nicolaiti come li odio anch'io. Qual erano queste opere dei Nicolaiti? Che lì c'era sesso libero, nella chiesa c'era sesso libero, e tutto è buono e benedetto. Gesù queste cose li odia. Colui che parla di amore odia. Odia le cose sbagliate, odia il peccato. Per cui, fratelli, Gesù non amava queste opere dei Nicolaiti. E se i Nicolaiti volevano seguire queste opere, non amava manco i Nicolaiti. Perché poi arriva un punto che uno sceglie. Se uno sceglie di appartenere a Satana, va benissimo, io ti amo, però arriva un punto che... Quindi non è vero che siamo chiamati ad amare a tutti. Ah, noi per amore accogliamo a tutti, per amore. L'altro giorno, l'altra mattina, mentre facevo colazione, stavo mettendo una scrittura che Dio mi ha parlato in un modo tremendo, che diceva in Luca, sapete, in altri Vangeli c'è scritto che Gesù scacciò fuori i mercanti nel tempio con la frusta, li cacciò fuori. Poi Luca dice una particolarità, dice: e non permise alcuna cosa che entrasse nel tempio di Dio. Cioè non permise a queste cose sbagliate che entrassero nel tempio di Dio. Cioè, Signore, se mi messo davanti alla porta non li faceva entrare. Dio mi disse: chi è oggi il tempio di Dio? E Gesù non permetterà che cose brutte entrino e regnino nella nostra vita. Non vuole. Per questo certe cose della nostra vita le dobbiamo buttare fuori, perché Lui non vuole che queste cose entrino nel tempio di Dio. non solo scacciò i mercanti fuori, ma non permise che entrassero nel Tempio. Bellissima questa scrittura. Più tardi nel break ve la do, fratelli. Quindi non è che il Signore perdona tutti, ama tutti. Attenzione, si metterà in punto che il Signore non vuole che entrino cose strane, perché ci sono cose che Gesù odia. Gesù odia il peccato, lo odia così tanto che è morto in croce per il peccato, perché il peccato ci sta portando maledizioni e all'inferno. Qui non è vero questo Gesù di Babbo Natale, della grazia, fratelli, non è così, che amiamo a tutti, a chiunque. No, fratelli, ci sono nemici e nemici. Per cui Apocalisse 2:6 e Apocalisse 2:15 dice: io odio queste opere, le opere dei Nicolaiti. Ok, allora Giovanni, per esempio, Giovanni 2:15, ve lo dico così per conoscenza, Gesù frustò queste persone fuori dal Tempio. Fratelli, pensate a Gesù che parla di amore, che parla di perdono, che parla di, lo devono capire, che parla di un amore così sdolcinato. Ma ve l'immaginate a Gesù con una frusta in mano, fratelli? Cioè, io non ho mai... Cioè, mi è venuto sempre difficile collegare questo Gesù di amore che abbraccia le persone, che abbraccia, che perdona a tutti. Ma ci sono nemici e nemici. Ci sono persone e persone. Che prende la frusta, fratello, la comincia a frustare, prende i bancarelli del mercato, no? Traduciamo ai nostri tempi, le bancarelle le rifà, i poverini quelli andavano a boscare suo pane, meschine. No, avete che tipo di Gesù abbiamo nella Bibbia? È diverso dai messaggi sdolcinati. C'è un tempo dove Gesù mostra tutta la sua misericordia, una persona che apre il cuore alla misericordia, ma c'è un momento dove Gesù mostra tutta la sua ira. Ecco perché, vedete, fratelli, la differenza di quello che a volte si predica nelle chiese e di quello che insegnano i Vangeli. Ah, Gesù era amore. Gesù, l'avete sentito sempre queste cose, no? No, ma Gesù non parlava così. Mi dico peggio. Gesù non parlava così chiaro. Gesù permetteva, Gesù non avrebbe, noi dobbiamo parlare sempre con amore. Fratelli, a volte amore dire anche che tu stai sbagliando, sei ipocrita, sei falso. Non è come dici tu. Non è come dici tu. Significa sciarriarsi su Facebook. Significa, fratelli, contraddire. Significa dire qualcosa. Se tu non hai amore. Perché quello che non parla cammina nell'amore. No, quello che non parla non è biblico. Perché c'è un tempo per tacere. Ma... c'è un tempo per parlare. C'è sempre una... Vedete, l'equilibrio, fratelli. È l'equilibrio. Allora dobbiamo amare i nostri nemici? Sì, ma quali nemici? Quali tipi di nemici? Quindi non siamo chiamati ad amare a tutti e a prescindere, è come chi è, perché siamo cristiani. Allora, quindi, per esempio, scrivetelo così per conoscenza, Apocalisse 20, dal verso 15 in poi, il Signore un giorno metterà il suo bel trono bianco e giudicherà l'umanità. E quelli che non furono trovati nel libro della vita saranno gettati nello stagno di fuoco e di zolfo. Vi sembra amore questo, fratelli? Colui che disse: amate i vostri nemici, al trono bianco, li ha amati? Li ha amati così tanto che li ha gettati nello stagno di fuoco e di zolfo. Quindi vedete, fratelli, che il Dio della Bibbia non è quel Dio che si predica in certe chiese. No, ma Dio amore. Addirittura molti che predicano la grazia non riconoscono il libro dell'Apocalisse. Perché? Perché esistono questi versetti. Quindi non compagia il Gesù che si sono fatti loro con quel Gesù della Bibbia. Per cui, vedete, l'amore non significa che non farà mai nulla. Per amore Dio giudicherà l'umanità. Quindi, fratelli, quel Dio che disse di amare i nemici, in Apocalisse 20:11 non li ama, per come ci insegnano le chiese. Cioè, io non vedo, cioè, Dio ama l'umanità, Dio ha tanto amato il mondo. Un tempo è così. Dio ama l'umanità, è morto per l'umanità, ma non sarà sempre così. Ma tu pensi che Dio giudicherà? Sì, penso che Dio giudicherà, perché la Bibbia mi insegna questo, che il giudizio appartiene a Dio, e Dio un giorno prenderà queste persone che ti amo, ma deve andare lontano, perché tu nel mio regno farai danni, perché tu segui il diavolo, e il diavolo mi ha scunzato l'universo, e il diavolo mi ha fatto danni. Lo vuoi seguire? ti vuoi convertire? Dice no, va bene, e lo lascia cadere. Questo è il Dio che noi stiamo parlando, fratelli. No, ma Dio è amore. Fratelli, quello è il Babbo Natale presentato dalle religioni, ma il Dio della Bibbia è un Dio di verità e un Dio di giustizia. E c'è un tempo dove Dio mostra tutta la sua misericordia. Guardate, in questi giorni Dio mi ha dato una scrittura per una persona, per un fratello, che mi diceva: e alla fin fine tu che cosa ne sai se Dio non perdonerà anche il diavolo? C'è più buonismo di così, fratelli?
Si muore.
Questo è talmente immerso nella grazia, fratelli, che se pensa grazia, aiuto Carmelo. Ma non solo che lo giudicherà, c'è scritto in Apocalisse 20 che lo getterà nello stagno di fuoco assieme al falso profeta e assieme all'anticristo. Ma c'è una scrittura in particolare che Dio mi ha dato una grande rivelazione. Perché Dio non ha perdonato il diavolo? Dice: perché il diavolo ha peccato fin dal principio. Così dice la Bibbia. Cioè lui ha vissuto una vita, Dio gli ha dato sicuramente opportunità di cambiare, di ravvedersi. Lui ci ha peccato fin dal principio, cioè dal principio che fu creato fino ad ora lui continua a peccare e vuole continuare a peccare. Fratelli, Dio userà amore verso il diavolo, prenderà e lo getterà nello stagno di fuoco e di zolfo. Quindi capite, fratelli, che come si comporta Dio con i suoi nemici? Come Dio si comporta con i suoi nemici? In questa maniera. Quindi vedete che non rispecchia il Dio della Bibbia con le nostre una volta, le predicazioni della supergrazia. Perché i nemici, come li ama? In questa maniera li ama i nemici, fratelli. Per cui noi li possiamo amare diversamente. Allora, noi dobbiamo, come detto sempre, dare sempre opportunità alle persone di cambiare, e chissà, però se arriva un punto, fratelli, che... Non puoi andare oltre, ti devi fermare, accetta la realtà, vedi cosa ti dice Dio, come devi gestire questa situazione, perché ripeto, quello che per uno può essere medicina, per l'altro può essere un veleno. Quindi cioè, tu devi agire nei matrimoni, per esempio, vedere quello che per uno è medicina può essere veleno. Cioè quello dice: tu usa amore, perché se tu usa amore la persona cambierà. Ci sono situazioni che tu usi amore, e quella persona poi ti ammazza. Quindi quello che per uno può essere medicina, ha guarito il matrimonio, forse la medicina è lasciarlo o lasciarla. Cioè capite, non c'è una regola per tutti uguali. Ogni caso è a sé, ci vuole la guida dello Spirito Santo. Il film, vi ricordate quel bel film, come si chiama? Varum? No, chi lotta per un matrimonio? Questo qua. Fratelli. E una sorella: ecco perché io non sono riuscito, perché io non ho avuto fede così. No, non è vero. Ci finì buona da sorella. Cioè, perché il messaggio può essere pericoloso, può essere un'arma a doppio taglio, fratelli. Perché dice una verità, che noi se preghiamo le persone cambiano, ma non è sempre così. Perché dall'altra parte, grazie a Dio, c'è quel marito che si è pentito. Ma quanti ci sono mariti o mogli che non si vogliono pentire? E che è colpa della mia fede, perché non ho amato abbastanza? No, è perché quella è disgraziata abbastanza o disonesto abbastanza. Non dipende sempre da noi, fratelli, non dipende sempre. Pensate che Gesù ha amato poco a Giuda? No, l'ha amato tanto come gli altri, non c'è una cassa, ci ha detto. Gli ha dato anche la cassa, però ha voluto vivere la sua vita di carnale. Dio l'ha perdonato sicuramente, però, fratelli, è morto prematuramente. Per cui non ha amato abbastanza Gesù tante persone che poi che dicevano ecco il figlio, Osanna, il figlio di Dio, il Messia, e poi dopo tre giorni, perché qualcuno ha parlato, perché la gente parlava, influenza la mente, dicevano crocifiggilo. Non ha amato abbastanza, non è riuscito Gesù ad amare abbastanza? No, fratello, non dipende sempre da noi. Quindi ci sono nemici e nemici. Attenzione, un'altra scrittura e poi passiamo al break. Attenzione a quello che vi dico, fratelli. Ci sono alcuni satanisti che si travestono di atei e di agnostici. Attenzione. Ci sono alcuni satanisti che, se ti dicono io sono un servo di Satana, le persone non l'accettano, ma si travestono di atei. Io sono un ateo. o io sono un agnostico? Sì, l'ateo viene accettato dal mondo, l'agnostico viene rispettato dal mondo. Noi in questo paese c'è uno che è un leader dell'agnosticismo. Ve l'ho detto l'altra volta chi è, no? Consente che l'agnostico è uno che dice: io non lo so se c'è Dio. Può essere che c'è, può essere che non c'è, e siccome non lo so, non voglio parlare di lui. Allora non mi citare scritture. Non mi parlare. Se tu non lo sai, non mi parlare di questo Dio. Quindi alcuni satanisti, per essere accettati nel mondo, si travestono di atei e si travestono di agnostici. E pensate, fratelli, che queste persone io le amo. Li amo fino a un certo punto, li amo fino a quando non lo sanno. Ma arrivare al punto che non li amo, perché questi sono dei nemici di Dio. Fate attenzione a quello che vi dico. In questo mondo, state attenti. Ci possono essere dei figli del diavolo con un corpo. Con un corpo. Ma non hanno un'anima, non hanno uno spirito. Vi ricordate quando Gesù parlò della parabola del grano e della zizzania?
C'è uno spirito.
Eh?
No,
sono delle creazioni sataniche. In questo modo ci sono delle creazioni sataniche. Come Dio ha creato l'uomo, gli ha soffiato e gli ha dato un'anima, Satana ha creato degli esseri viventi, o meglio clonato attraverso qualche folle ateo, li ha clonato fino a avere un corpo e lo rende posseduto dai demoni per fare del male nell'umanità. E ci sono di queste cose. La zizzania sono questi. Da dove si capisce questo? Che ai tempi dei giganti, fratelli, dice che dei demoni si unirono con le persone del mondo e sono nati giganti, non era una stirpe normale. In giro ci possono essere delle clonazioni sataniche, e io ci credo, alcuni non ci credo, io ci credo, perché le cose che ho sentito a ministri, pure dicevo qualcosa del genere, non mi ricordo. Ecco perché la Bibbia dice: non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se vengono da Dio. Una volta a Torino, fratello, c'era una riunione di pastori e c'era un pastore che parlava male di tutti i pastori. Parlava male di quello, parlava male di quello, parlava male di quello. Arriva un ministro di Dio e dice: ma tu stai parlando male, ma tu veramente non stai camminando in questo caso nell'amore? E lui dice: stai zitto, dice questa persona, questo pastore. Dice: no, tu non stai camminando nell'amore, è giusto che tu parli tra le spalle le persone che non ci sono. Dice: stai zitto. Allora il pastore, che ha avuto discernimento, dice: no, stai zitto tu nel nome di Gesù. Dice che all'improvviso, fratelli, è sparito. Quindi in questo mondo ci sono delle clonazioni, fratelli. Come un folle ateo scienziato può iniziare a prendere costruzione, a fare una capra, una pecora, sapete la pecora quell'altra volta? Non è una cosa normale, fratelli. Ci sono delle persone che non sono normali, non hanno un'anima, sono una creazione satanica. Quello che Gesù parlò, la zizzania. La zizzania è simile al grano. Dice: Signore, ma tu non hai seminato buon grano? Il maestro disse: un nemico ha fatto questo. Quindi Paolo dice che non a caso Satana si travesti di un angelo di luce, e non è cosa grande che i suoi ministri si travestono di ministri di giustizia. Quindi ci sono delle persone che vengono, si travestono di atei, si travestono di gnostici, si travestono di predicatori, tipo per esempio la terza religione. Ho visto un programma a TV 2000. La terza religione, che stanno crescendo in un modo incredibile, sono la religione degli atei.
Degli atei.
C'è un'associazione qui in Italia, fanno delle chiese come le nostre chiese, vanno in chiesa, cantano canzoni, non canzoni del mondo, così cantano, fanno amicizia, mangiano assieme, quella specie di pastore fa un breve discorso mai su Dio, e poi lui dice alle persone: qui di Dio noi non abbiamo bisogno. Raccolgono l'offerta come noi per mantenere il locale, si riuniscono, mangiano assieme, parlano delle cose belle, tipo sempre dell'amore, rispetto della natura, cose belle. Ma dov'è Gesù, fratelli? La Bibbia dice che chi non riconosce Gesù, quello è lo spirito dell'Anticristo. Come fa il Papa a chiedere abbrazzare a chi lo dà, fratelli? Musulmano che nega Gesù. Quando la Bibbia dice che chi nega Gesù quello è l'anticristo. Come fa? Perché sono due anticristi assieme. Solo questa è la risposta. Ecco perché tante pecorelle cattoliche, sono gente veramente che ama Dio, veramente, preti che veramente amano Gesù, suore che veramente amano Gesù. E noi non dobbiamo fare come protestanti tutti falsi, no, c'è gente che veramente fa il prete di cuore, fratelli. Suore, io ho incontrato suore che fanno le suore di cuore, che veramente credono in Gesù, ma sono ingannati dal diavolo. Quindi, voi pensate che io, fratello, un nemico di questo genere, un ateo, un agnostico, che non so magari se è una vera persona, io lo amo? Eh no, fratelli, non è così la storia. Quindi, loro odiano Dio, odiano l'umanità, stanno facendo del male all'umanità, e io odio i miei nemici di un odio perfetto. Non invesco verso la persona, però quelle opere, quelle cose io le odio perché capisco che non vengono da Dio. Quindi siamo chiamati ad amare a tutti? No, fratelli, ci sono nemici e nemici. Ok, ci fermiamo qui, facciamo la pausa.